LDF Web Radio.
Bentrovati, il cielo sopra ospita oggi il professore Massimo Midiri, professore ordinario di diagnostica per immagini, consigliere d'amministrazione dell'Università di Palermo, ma soprattutto, perché è il motivo per questa nostra piacevolissima chiacchierata, delegato al sistema museale dell'Ateneo. Professore Midiri, il sistema museale dell'Ateneo, per noi che lo conosciamo, ha una sua dimensione. Per chi non lo conosce, come riusciamo a descriverlo in poche parole?
Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per il gentile invito. Mi fa piacere avere l'occasione di parlare di una cosa che probabilmente i palermitani conoscono in realtà molto poco, cioè conoscono i musei ma non sanno che questi musei appartengono a un sistema complesso che è tutto universitario e che appartiene appunto al sistema museale dell'Ateneo. Cos'è il sistema museale dell'Ateneo? Nasce nel 2011 per un'intuizione di Roberto Lagalle con l'idea di mettere a sistema musei che appartenevano a singoli dipartimenti, a singoli istituti. E da questa valenza iniziale di località quasi segrete, di stanze che venivano viste e mantenute da pochi, si è voluto dare invece un'altra impronta, di mettere insieme tutte queste strutture, possibilmente con dei criteri logici di percorso, e di farne quindi un sistema. Questo un po' ricalca quello che è successo in Italia in altre università ed è diventata una risorsa fondamentale, perché bene dire subito che in questo sistema ci sono strutture come l'Orto Botanico, che rappresenta secondo me uno dei patrimoni culturali e scientifici più importanti a livello italiano, probabilmente anche europeo, perché ci sono delle piante che sono uniche al mondo. E abbiamo il Museo della Radiologia, abbiamo il Doderline, abbiamo il Gemellaro, ma abbiamo anche importantissime collezioni che sono risalenti addirittura al 600. Mi piace ricordare quella d'anatomia, quella di chimica, quella di fisica. Abbiamo la cripta delle Arrepentite, abbiamo località che sono di fatto poco conosciute, perché spesso anche chiuse, spesso purtroppo nella dinamica delle aperture e chiusure dei singoli dipartimenti, dei singoli istituti. Cosa è successo in questi ultimi tempi? Abbiamo cercato di aprirci alla città, tant'è che il sistema museale dell'Ateneo ha partecipato con molto successo alla Via dei Tesori. Quindi abbiamo potuto offrire alla visita gratuita dei cittadini palermitani strutture che prima erano completamente sconosciute. Ma abbiamo cercato di reinterpretare il ruolo del museo. E da struttura statica, la struttura fotografata in un certo momento, deve diventare una struttura dinamica, una struttura dove non solo l'utente cittadino medio, ma lo studente, quindi o il ricercatore, può trovare spunti per fare ricerca e per fare in qualche modo un avanzamento culturale. Da qui evidentemente il passaggio di un sistema dinamico che si apre alla possibilità di progettualità future, e quindi anche lì l'idea è quella di fare del sistema museale un sistema che possa accedere a finanziamenti pubblici con tutto quello che oggi la modernità può comportare. Mi piace ricordare fra tutte la possibilità di fare realtà virtuali, oppure didattica a distanza, oppure possibilità di dare con uno smartphone la possibilità di avvicinarsi a un oggetto, a un reperto archeologico, a uno strumento di radiologia e vedere la storia che questo strumento racconta. Quindi anche una didattica guidata, come avviene nei musei più importanti. Mi piace ricordare il British Museum, il National Gallery. Non sono cose dell'altro mondo, sono cose facilmente realizzabili. Ovviamente ci vogliono dei finanziamenti dedicati, ma su questo stiamo ovviamente lavorando.
Questo futuro quando diventerà presente?
Ma noi speriamo in realtà già dall'anno prossimo, se alcuni finanziamenti vanno in porto, possiamo contare su un finanziamento pubblico che possa mettere in rete tutte queste strutture. Ma l'altra cosa fondamentale è che dobbiamo cercare creare anche reti con altre strutture nazionali e internazionali. Devo dire che il sistema museale oramai è in una rete anche nazionale dei musei italiani, e quindi siamo diventati in qualche modo partner di collaboratori che vedono i nostri sforzi sempre più in qualche modo realizzati. E il futuro ovviamente dipende molto dalla volontà dei singoli direttori, che sono tutti professori di questa università e quindi ci tengono un po' tutti a creare un sistema nuovo, ma dipende, come dicevo prima, da una volontà anche terza. In tutto questo vi devo dire che recentemente è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione una riforma di amministrazione in cui viene riconosciuto per la prima volta un ruolo specifico, per cui il sistema museale diventa un servizio speciale dell'Ateneo, che significa che dobbiamo immaginare che ci siano anche dei fondi dedicati interni su questo tipo di struttura.
Quindi con un'assoluta autonomia gestionale.
Un'assoluta autonomia gestionale che esce fuori dai singoli dipartimenti, perché purtroppo quello che si è vissuto in questi anni è che poi gli spazi del museo erano dentro un dipartimento. Per essere molto semplicistici, immaginate che la pulizia, per esempio, dei locali non era gestita dal personale dedicato al museo, ma dipendeva dalla struttura dipartimentale, che significava ovviamente avere incidenti, problemi.
Cioè, pulire un'aula non pulire è un'aula. La stessa cosa che pulire,
esatto,
un museo.
Chiaro. Esattamente, ci vogliono anche delle competenze specifiche per mettere mano a reperti che sono ovviamente molto, molto rari e molto importanti. E il fatto di aver creato un servizio speciale alla stretta dipendenza, diciamo, del direttore generale dovrebbe consentire un'agilità di comportamenti che prevedono non solo quindi di avere delle risorse autonome, quindi fatto, primo fatto fondamentale, ma questo sistema museale a questo punto come sistema può agire come partner autonomo, uscendo quindi dalla dinamica dei singoli dipartimenti, per partecipare in maniera molto più attiva, in maniera molto più concreta alle gare europee e quindi avere quel salto di qualità che ci ormai siamo pronti per poterlo fare e portare quindi questo sistema a una visibilità anche internazionale che assolutamente merita.
Una configurazione moderna quindi a 360 gradi, cosa che del resto appartiene alla logica dei sistemi museali delle principali città europee.
Assolutamente, che se noi andiamo in un museo moderno vediamo che ci sono sistemi multimediali che evitano il tour guidato. Oramai dobbiamo immaginare che il tour si debba fare col proprio telefonino, non c'è più neanche il classico registratore che racconta un po' la storia, ma attraverso il telefonino noi possiamo avere tutta una serie di informazioni che possiamo tranquillamente vederci anche da casa. Devo dire che abbiamo fatto anche una cosa molto divertente, cioè grazie anche all'intervento, diciamo, dato didattico di alcuni funzionari del sistema museale. Mi piace ricordare la dottoressa Tarantino, mi piace ricordare anche Natale Surano, che sono dei colleghi amministrativi che hanno fatto un grandissimo lavoro. Siamo riusciti a creare, ed è questo visibile per chi volesse appunto cimentarsi in questo tipo di percorso, entrando nella casellina dei musei Unipa, nel sito ovviamente della nostra università, abbiamo fatto dei giri multimediali che sono visibili da casa. Quindi abbiamo comprato degli strumenti che fanno vedere a 360 gradi gli ambienti, per cui uno riesce da casa a rivedere l'ambiente registrato e quindi a conoscere prima della visita quello che quel museo può in quel momento offrire. Quindi anche questo è un sistema che un po' ci avvicina a quelli che sono i sistemi museali più avanzati in Italia e in Europa.
Non c'è dubbio che l'interazione con l'utente, chiunque esso sia, oggi è fondamentale. Quindi non c'è dubbio che bisogna trovare una diversa strutturazione del museo e della rete che lo rappresenta.
Esattamente, in tutto questo è chiaro che uno sguardo privilegiato, nella logica tra l'altro della fidelizzazione dello studente secondario verso l'università, parliamoci chiaro, uno dei problemi maggiori di Palermo è che viviamo in questo momento un momento di fuga dello studente che non vede l'Università di Palermo una meta ambiziosa, una meta
preferisce. Forse non vede in Palermo, nella Sicilia.
Nella Sicilia in generale è un momento, diciamo, un pochino particolare anche dal punto di vista socio-economico e politico, per cui magari andare a fare un'università al nord garantisce in qualche modo migliori possibilità di futuro e di lavoro. Ma in realtà quello che forse anche manca è la fidelizzazione con la scuola. Quindi creare anche questa connessione tra scuola secondaria e musei potrebbe essere uno di quei sistemi che attraggono in qualche modo lo studente secondario anche per capire cosa si fa all'università, perché molti musei danno questa possibilità. Io sono direttore anche del Museo della Radiologia, mi piace far pensare che uno studente che studia magari le scienze in ambito così in maniera generalista possa comprendere, per esempio attraverso la storia del museo, qual è stata l'evoluzione delle apparecchiature e quello che fanno le apparecchiature radiologiche sui pazienti moderni. Quindi questo gli permette in qualche modo di agganciarsi a una realtà che avrebbe visto soltanto sui libri, ma in realtà in un museo lo può vedere in diretta, perché abbiamo filmati, abbiamo strumenti, abbiamo macchine. E questo, come avviene evidentemente in ambito radiologico, può avvenire al Gemellaro, può avvenire al Doderline, può avvenire in tante altre strutture dove queste cose si vedono. Pensate, chi vuole fare geologia, quale può essere l'approccio di vedere un minerale studiato, spezzato, visto nelle sue componenti. Quindi anche questa è cultura, cioè una cultura interattiva, una cultura proattiva, non soltanto passiva. Quindi noi immaginiamo un museo non come una struttura che si deve soltanto vedere, ma si deve vivere anche prima anche prima di avere le competenze, perché poi innesca quel meccanismo di curiosità che poi porta il ragazzo, dice, ma guarda un po', magari fare il geologo è una cosa importante, una cosa interessante.
Lei accennava ad un passaggio epocale, cioè quella di una indipendenza gestionale e amministrativa. Quali saranno i tempi, visto che, come dire, lei siede pure in consiglio d'amministrazione?
Sì, sono molto brevi, anzi vi annuncio che nella riunione del 20, cioè esattamente lunedì, affronteremo per la prima volta negli organi collegiali, quindi Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione, il regolamento. Fatti il regolamento, che penso andrà in approvazione proprio il 20, o al massimo nella prima seduta del Consiglio d'Amministrazione di gennaio, avremo già individuato il box in cui operare, far operare questa struttura, che tra l'altro ricorda molto nella sua configurazione un'altra struttura molto importante dell'Ateneo, è quella di Aten Center, che riguarda la gestione di apparecchiature biomedicali o comunque di ricerca estremamente avanzate. Quindi è un passaggio che il rettore Micari ha voluto con molta forza, perché ritiene che il sistema museale rappresenti una di quelle manifestazioni della famosa terza missione di cui si sente tanto parlare. Per essere chiaro con chi ci sente, i ruoli della principali dell'università sono la didattica, sono la ricerca, ma il terzo punto, la terza gamba, diventa la terza missione, cioè il trasferimento al territorio delle conoscenze. Il sistema museale è in pieno in questo tipo di percorso, perché fare di un museo un sistema di trasferimento di conoscenze all'utente medio, allo studente, studioso, al cittadino che viene da fuori, perché deve essere anche attrattivo nei confronti del sistema, fa conoscere una parte per il tutto. Vorrei anche ricordare che abbiamo avuto l'interesse da parte di un personaggio noto nell'ambito del mecenatismo, che è Valsecchi. Valsecchi è famoso a Palermo oggi perché ha comprato e sta ristrutturando Palazzo Butera, ma Valsecchi vuole fare col sistema museale un'operazione culturale, cioè nel senso che vuole creare un ambiente nuovo in cui mettere, per esempio, diverse collezioni, ma mettere assieme anche le opere d'arte di cui lui è proprietario. Per cui questo potrebbe creare una cosa a Palermo.
Certo, una sinergia in termini di valorizzazione dei beni.
Reciproca, certo. Nel senso che uno va per vedere le opere di Valsecchi, opere di Max Ernst, opere di autori veramente famosissimi nell'ambito dell'arte e della scultura, ma nel frattempo conosce anche una parte di cultura di Palermo che è proprio la propria università.
Posso dire però con una punta di rammarico, e anche con una piccola lacrimuccia sull'occhio sinistro, sì, che scende lenta, e il fatto che sia un mecenate un po' mi disturba.
Però il fatto che un mecenate abbia deciso
è bello, perché significa che punta
su Palermo,
esattamente,
cioè lui ha deciso
dall'altro
di spostare,
è come, certo, se si sostituisse
a ruolo pubblico,
esattamente,
naturalmente. Certo,
esattamente.
Purtroppo viviamo, l'università tutta vive un momento di grande crisi, il nostro fondo di finanziamento ordinario purtroppo da diversi anni scende progressivamente. Questo è uno stato in cui si crede poco al valore della cultura, al valore dell'università. L'università non è soltanto un diplomificio. Perciò dobbiamo cambiare il passo, non è soltanto l'erogazione di un titolo di studio. L'università è formazione, e la formazione passa attraverso tanti canali, anche quello dei musei, è evidentemente la riscoperta del valore storico di una struttura, ma significa anche vederla in chiave prospettica per formare nuove teste, nuovi ingegni e nuove professionalità. Quindi evidentemente è un aspetto su cui ci stiamo lavorando e ci crediamo tutti, evidentemente. È un investimento per il futuro quello che stiamo facendo.
Credo che in questo contesto quella che lei definiva la terza missione ha stessa pari dignità delle prime due, cioè della didattica e della ricerca.
Assolutamente. Purtroppo vuole essere anche il ponte di collegamento con un territorio che oggi in Sicilia rappresenta il vero vulnus, perché il vero nostro problema dei nostri laureati non è che sono non competitivi con quelli laureati al nord. Il problema è che c'è un territorio che non ha attenzione ai propri laureati sui posti di lavoro. Quindi anche questo potrebbe indurre anche nuove forme di specializzazione. Pensiamo ai beni culturali, perché la Sicilia è piena di beni culturali. Noi siamo, ogni cittadina, ogni paese in realtà è un proprio piccolo museo e purtroppo non è conosciuto. Quindi in realtà questo meccanismo potrebbe indurre un meccanismo a valanga, a domino, dove alla fine si possono anche riscoprire anche nei singoli dipartimenti, nei singoli istituti, raccolte, apparecchi, che sono invece mantenuti, chiusi o addirittura abbandonati in scantinati, non conosciuti. Quindi questo vuole essere un po' uno sprone per tutta l'università, per fare in modo di sentirsi parte di un progetto più ampio e che potrebbe farci veramente far diventare vetrina non solo l'Università di Palermo, ma tutta la città di Palermo. Cioè, Micari spesso parla di città universitaria e fa bene a dirlo, perché questo concetto di fare in modo che l'università diventi un motore di crescita, un motore di progressione, un motore di sviluppo, può trovare proprio nei musei una delle sue punte di diamante più esasperate e più importanti.
Libertà di frequenza, però.